Allora, nella seconda sessione invece ci occupiamo di troubleshooting e disaster recovery di IT Directory. Cercheremo di vedere le funzionalità in generale, non solo messe in campo da 2012, fondamentalmente. Io ho detto troubleshooting di IT Directory e disaster recovery. Allora, l'idea è quella di vedere, allora, chiaramente troubleshooting e disaster recovery, abbiamo già detto, minimo un corso, non una sessione di un'ora e un quarto, partite in ritardo. Però l'idea è quella invece di vedere, seguendo la famosa legge di Pareto, l'80% dei casi che possono effettivamente capitarvi sulle spalle di gestire. Secondo me, per l'esperienza che ho avuto io nel lavoro a Mario, nei forum, eccetera, fondamentalmente i problemi capitano nel DNS, nella replica e nella replica delle group policy. Queste sono fondamentalmente le cose che vi tocca di gestire, dove potete avere appunto andare a fare interrogazioni e cercare di capire. E poi nella seconda parte invece cercheremo di vedere quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per rimettere in piedi situazioni che non funzionano. Allora, l'INS è un servizio base, cioè va veramente a braccetto con IT Directory. Tant'è vero che i domain controller, la prima cosa che fanno, vanno a scrivere nel DNS i record che li identificano, non solo come host, ma anche come servizi. I vostri client, appena si autenticano a livello machine, vanno, interrogano il DNS e si trovano chiaramente diciamo, l'informazione da chi andare a scaricarsi le policy macchine, eccetera, eccetera. Stessa cosa la fate al logon del vostro utente. Il servizio sul client che vi fa questo mestiere è il DC Locator, un servizio apposta che serve proprio per andare a interrogare il DNS e rilevare quelli che sono i vostri DNS. Il DNS è buona norma. Integrarla, la zona DNS buona norma, integrarla dentro IT Directory. Potete anche tenerla fuori per carità, ma se la integrate in IT Directory avete il vantaggio che la replicate con la stessa replica di IT Directory. Quindi gestiamo diciamo, l'IT Directory e il DNS in replica con lo stesso strumento. Quando lo inserite in IT Directory, il DNS vi crea due partizioni applicative, una replicata a livello di foresta, l'underscore ns. ISC che va nient'altro che a identificare con tutti i record che ci sono all'interno i DS di tipo Microsoft nel Directory Service, non è nient'altro. L'altra invece è la zona che identifica i vostri domain controller a livello di dominio, i vostri host a livello di dominio, quindi tutto ciò che è il mondo DNS a livello di dominio. Bene, avete tutta una serie di tool per andare a vedere se il vostro DNS funziona. Da quelli proprio base, direttamente sul client, i config ns lookup, la console del DNS, l'event viewer. Secondo me l'event viewer è comunque il pane. Cioè, prima cosa, quando avete qualche problema, andate a mettere il becco lì dentro. Magari non si capisce, non è perfettamente spiegato, ma se c'è qualche problema lì dentro, un warning, un errore, lo beccate. Poi si comincia a lavorare. Poi abbiamo proprio invece dei tool di gestione specifici per DNS, DNS CMD, DNS CLINK, DC DIAG e a partire dal 2008 R2 il Best Practice Analyzer, non so se avete l'abitudine di farlo girare, se avete visto è aggiornato con Windows Update, vi fa tutta una serie di controlli e vi dice proattivamente cosa dovreste fare se non rispettate i controlli che il supporto che ha sviluppato quei servizi ritiene che siano importanti. Okay? Quindi, e la forza di quello è proprio perché l'ha sviluppato il team che ha sviluppato il servizio, quindi DNS, se trovate l'IPA di DNS, è il team di DNS che vi ha messo lì quei controlli, non qualcun altro. E PowerShell. PowerShell con 2012 vi dà anche dei command per gestire il DNS. Allora, qui ve ne ho fatto subito vedere uno. Il primo è un comando, non state lì ad appuntare, quelle slide le avete, quindi guardatele in tutta tranquillità. Il primo è un comando che va a interrogare i vostri domain controller sull'infrastruttura e guarda se il servizio DNS è attivo o non è attivo. E questo è abbastanza comodo per vedere se già non c'è un primo problema. Gli altri comandi, ad esempio il DNS CMD, dà delle informazioni sulla struttura del DNS. Il DC DIAG ci dà, è un comando storico fondamentalmente, no? Però, allora, questi vi ho isolato tre comandini che possono diventare, secondo me, utili. Verifichiamo se riusciamo a fare dynamic update correttamente, verifichiamo se riusciamo a fare la registrazione corretta in IT Directory, e verifichiamo che la registrazione nella zona del nostro dominio funzioni correttamente. Con l'NL test verifichiamo che il DC Locator funzioni correttamente. E abbiamo, diciamo, più o meno fatto la panoramica di tutto il funzionamento DNS. Fixing del DNS. Allora, quali possono essere i casi? Che il domain controller non vada a registrarci dentro il DNS correttamente i record che lo identificano a livello DNS. Si può risolvere con quella KB in tre maniere, a seconda della complessità del problema. Semplicemente riavviando il servizio nel logon. È successo qualcosa, una deve, lui non si è arrivato correttamente, lo rivediamo manualmente e lui va a registrare quanto deve. Oppure forziamo noi la registrazione, DCDAG fix o NetDAG fix per le vecchie versioni dei sistemi operativi. L'altra possibilità, leggetela in quella KB attentamente, non andateci a man bassa, potete anche in certe situazioni andare a editare voi manualmente il file. Sono situazioni molto particolari. Prima si legge la KB, verificate che siete in quelle situazioni e poi andate a fare di queste centinellature nel sistema operativo. Altrimenti c'è anche la possibilità di fare il rebuild delle zone DNS. Vi è rimasto un unico domain controller, non ci sono i backup, se li erano dimenticati, non c'è più niente. Potete tentare di ricostruire le zone seguendo quelle due KB che vi ho elencato. Ok? Tormario, magari invece adesso ci fai vedere qualcosa dal vivo. Allora, ha detto Ermanno che esistono appunto sia comandi PowerShell che questo ci può venire d'aiuto su 2012 per salvare la zona DNS, ad esempio. Quindi il comando è questo, quindi faccio un export DNS server zone meno name il mio dominio. Traffici meno filename il nome del DN, del file che voglio esportare. Lanciando questo comando è come lanciassi, diciamo, per chi non avesse ancora 2012, lo stesso comando con DNSCMD. Quindi faccio una zona export sempre del mio dominio e poi il nome del file. Quindi mi esporta praticamente, quindi salvataggio e DNS, i due file, però questi file qua, nonostante io ho guardato dentro, è uguale identico a una zona esportata proprio, quindi non integrata in Active Directory, non è supportato l'import, cioè quindi non esiste l'import di questa zona qui. Quindi di fondo. Ho un file che posso usare per troubleshooting, sì, però non mi serve poi per ripristinare, diciamo, una situazione dovesse succedere qualche problema. Allora, un trucchetto che si può fare per ovviare alla situazione è questo. In questo momento, per tutti i vantaggi che ho, che ha detto Ermanno, di lasciarla integrata in Active Directory, in questo momento è integrata. L'idea è togliere l'integrazione in Active Directory. In questo modo forzo il sistema a creare un file, quindi sempre nel servizio, nella stessa applica, no? Ok, esatto, questa è la mia zona, questa in questo momento, quindi tutte le modifiche che verranno fatte e i record che verranno aggiunti alimenteranno questo file. Rimettendolo quindi reintegrandolo in Active Directory, il sistema mi crea un file di backup automaticamente, quindi la cartella backup, e mi crea automaticamente un file della mia zona. Allora, cosa succede? Che nel momento in cui dovessi cancellare, dovesse esserci per qualsiasi problema un problema di DNS, quindi di perdita di dati nella zona, io posso di nuovo fare la stessa, quindi riavvio solo il servizio, così almeno vi do. Quindi rifaccio di nuovo, ho il mio file di backup che mi sono preso, quindi vado di nuovo a togliermi l'integrazione da Active Directory. Vado a prendermi il file dalla cartella backup, copia, lo
incollo qui. Ah, scusate. Lo facciamo a servizio spento magari. Sì, sì, però lo sostituiamo, ma deve essere ferma il DNS. Ok. Quindi riprendo. Lo vado a sovrascrivere. Ok. È ritornato al PC demo. A questo punto qua posso di nuovo reintegrarlo e quindi avere il mio punto di partenza, diciamo. È uguale a prima, nel senso che sì. Reintegrandolo in Active Directory lui dovrebbe. È tutto sì.
Questo è un'alternativa alla KVP che vi ho fatto vedere prima quando doveste ricostruire le zone, o anzi pezzi parziali di una zona. La zona intera è la KVP. Ho perso qualche record per qualche motivo,
questo potrebbe essere un trucchetto che.
Allora, invece ci vediamo, la seconda parte è la replica di Active Directory. Allora, è fondamentale la replica di Active Directory perché è quello che ci allinea i nostri domain controller. Active Directory è un directory service, come tutti i directory service, multi-master. Non esiste un domain controller che ha la verità assoluta su Active Directory. Active Directory è un qualcosa di dinamico che si compone grazie alla replica. Quindi faccio una modifica su un domain controller, sull'altro, piano piano le cose si allineano. Bene. Il database Active Directory, oltre ad essere un database ad oggetti, fondamentalmente come concetto, perché noi dentro creiamo oggetti, è un po' diverso da un database normale che siamo abituati a vedere, ad esempio, nei gestionali, è partizionato perché la replica di certi tipi di oggetti deve venire o a livello di dominio, o a livello di foresta, quindi configuration schema, oppure ci sono delle applicazioni, delle partizioni applicative che i vostri applicativi possono anche fare, no? Cioè possono tranquillamente andare, e adesso sempre di più cominciano a vedersi applicativi che si integrano in Active Directory, creano la loro partizione e decidono su cosa deve essere replicata. Alcuni domain controller, tutti i domain controller nel dominio, dipende. Abbiamo visto prima due di partizioni applicative, quelle del DNS. Integriamo il DNS in Active Directory, due partizioni applicative, una replicata a livello di foresta, una di dominio. Bene. Per quanto riguarda la replica, di nuovo andiamo a braccetto col DNS. Per capire con chi ci replichiamo, lo chiediamo al DNS. Per replicare le informazioni sul DNS usiamo la replica di Active Directory. Quindi cominciate a capire che i due servizi sono effettivamente essenziali, fondamentali, che funzionano, perché se no uno può dare dei problemi all'altro. Se non riesco a fare le query DNS non replico, se non replico posso non replicare le informazioni DNS, oltre alle informazioni di Active Directory. Ci sono dei ruoli importanti all'interno della vostra infrastruttura che si chiamano i ruoli FSNO, ce ne sono tre a livello di dominio, due a livello di foresta, che sono dei domain controller che in realtà fanno dei compiti molto particolari e solo uno nell'infrastruttura o a livello di dominio di foresta deve poterlo fare per non dare dei problemi. Il ringmaster l'abbiamo visto prima, uno deve decidere quali sono gli identificativi univoci, gli altri li devono usare. Okay? Il concetto dei read essenzialmente, degli FSNO è essenzialmente quello. Per andare a fare troubleshooting di Active Directory a livello sia di database che di replica, abbiamo una serie di tool. Allora, per quanto riguarda il database, NTDSUT, è proprio a livello molto basso. Riusciamo veramente a fare, per esempio, a cercare di correggere l'Active Directory se si è rovinata, e poi possiamo fare il backup e il restore autoritativi o meno. L'editing di un database di Active Directory si fa o con ASCII, con LDP, sono client LDP deputati a fare modifiche all'interno di un database Active Directory. La replica la possiamo gestire con repmin, DOM, vcdag, anche con PowerShell con 2012, e scompare, non ve l'ho segnato, Redmon è morto con 2003, non c'è più, ci sono posti in internet, lo so che vi insegnano come farlo resuscitare, ma non è supportata quella roba. Oggi si usa repmin, e con 2012, se volete, anche il PowerShell. In più ci sono dei tool. Allora, uno che potete scaricarlo da Microsoft, lo vediamo con Mario, che è la di Rep Status, che sostituisce in parte Remote, anche meglio, diciamo. L'unica cosa che non fa è che non forza le repliche, per il resto fa di tutto e di più. E l'altro è, ci sono alcune utility di ActiveDirect che potete scaricarvele da Codeplex, sono state scritte da un dipendente Microsoft queste, non sono supportate da Microsoft, però non le ha proprio scritte l'ultimo pellegrino di questa terra, quindi potreste tranquillamente fidarvi. Il check delle funzionalità di Active Directory. Allora, fondamentalmente di CDI, potete fare il test dell'account, del machine account, se funziona. Le repliche, potete andare a vedere sempre con DCDI lo stato delle vostre repliche, verificare se funzionano. Con RepAdmin cosa avete replicato, il summary di cosa avete replicato, e fondamentalmente controlliamo che i nostri ruoli FSMO ci siano e stiano funzionando correttamente con DCDI e con NetDOM, ok? Bene, l'ultima slide prima di passare la palla a Mario. Con RepAdmin, che è nato con 2008, potete gestire la replica, e qui vi ho fatto, diciamo, un riassunto, quindi controllare i metadati, controllare la configurazione dello stato della replica e l'ultima replica fallita. È più facile farlo con PowerShell che non con RepAdmin. Con RepAdmin è più facile forzare l'intera replica, ad esempio su un domain controller, su tutto il dominio, cose di questo tipo. Con PowerShell potete forzare miratamente la replica anche su un oggetto soltanto. Avete modificato quell'oggetto, magari l'avete, come vedremo dopo, ributtato su grazie al gestione di ActiveDirectory, volete immediatamente renderlo disponibile a tutti i vostri domain controller, con un comandino di PowerShell forzate la replica di quell'unico oggetto. Ok, e con PowerShell potete anche andare a fare cose di controllo. Per esempio, avete messo su siti, eccetera, ne avete dimenticato uno a cui non avete assegnato la sub, vedere quali sono i siti senza sub da assegnare. Potete fare tutti questi giochini abbastanza interessanti. Ok, tutto tuo, faccio vedere qualcosa sulla replica.
Sì, come diceva Ermanno, PowerShell, posso fare tantissime cose con PowerShell. Io vi ho estrapolato alcuni dei comandi che potrebbero essere venirci d'aiuto nel monitorare o nel vedere determinati tipi di errori. Alcuni sono a riga di comando, in questo caso qua sono in PowerShell e già automaticamente sono installati nel momento in cui faccio l'installazione del ruolo di domain controller, alcuni sono in prompt di comandi ancora, e alcuni sono anche grafici. Vedremo un tool, ad esempio, anche qua scaricabili dal sito di download di Microsoft, che ci aiuta a vedere i problemi di replica tra due domain controller. Qui si parla molto di siti, perché la parte critica di una struttura di ActiveDirectory è proprio la creazione dei siti. Se voglio ottimizzare l'ActiveDirectory, specie se ho delle sedi remote, è giusto implementare l'uso dei siti, proprio perché le regole che ci sono di replica tra siti sono ben diverse da quelle che sono all'interno dei domain controller appartenenti allo stesso sito. Il traffico di replica tra siti viene compresso dell'85-90%, quindi fatto proprio apposta per ottimizzare scambio di dati tra connessioni WAN, ad esempio. Il sito, proprio a livello di definizione, è proprio un concentrato di è un accorpamento di computer legati tra di loro tra una connessione veloce, okay? Quindi alcuni dei comandi, ad esempio, forse questo è semplicemente mi dice, mi restituisce l'elenco dei site che ho all'interno della mia infrastruttura. Questa è la situazione, quindi io a livello grafico in ActiveDirectory Site and Services i due domain controller. Qui è la stessa cosa. Il secondo comando, ad esempio, ci aiuta a dato il sito, che tipo di domain controller sono all'interno dei siti. L'FT sarebbe il format table, quindi io se gli do semplicemente questo, la prima parte mi dice tutti i domain controller con tutti i parametri. Io, mettendo un FT e il nome dei valori che voglio voglio controllare, mi dice semplicemente solo quei valori lì, mi restituisce. Questo è molto importante, ad esempio, è un comando per vedere se ci sono dei failure tra siti. Quindi lo scope, appunto, è proprio il site, e i target, l'asterisco vuol dire tutto. Quindi dimmi tra tutti i miei domain controller se ci sono dei problemi. Un'altra cosa è, ad esempio, sapere quant'è l'ultima volta che è stata tentata una replica, il risultato, in questo caso 0 vuol dire che è andato a buon fine, e verso che tipo di partner ha replicato. Okay? Vabbè, questo è semplicemente il creare un nuovo sito. Ecco, questa cosa è una cosa che potrebbe essere interessante se, specie in Active Directory molto grosse. Se io in Active Directory molto grosse è successo un failure, o è sparita un oggetto, o un'organization unit, eccetera, posso, invece che una volta ripristinata, invece che replicare solo, cioè tutto quanto, replicare solo quello che è il problema, diciamo. In questo caso qua io replico tra il server primario e il server sul sito secondario solo il contenitore dei domain user, il gruppo dei domain user. Questo è la stessa cosa, ancora più granulare, cioè io voglio forzare la replica solo dell'utente pippo, che è quello che magari è stato sparito, che magari è l'amministratore delegato. Ok? Quindi, oltre a quello, il comando che dicevi tu del dipendente Microsoft che ha scaricabile su Codeplex, allora dovrei averlo qui. Ok, eccolo qua, avviare. Questo mi controlla anche lui la replica, mi dice: guarda, che ho trovato due domain controller, il livello funzionale 5 di Forrester, quindi 2012, e mi dice che non ci sono errori. Okay? Il tool grafico è questo, anche qua scaricabile dal sito di download Microsoft. E questo posso fare interrogazioni a livello di foresta o di dominio. No,
e vi richiede .NET.
dotnet, esatto.
L'unica cosa del prerequisito .NET. Questo è l'erede di Remote.
Questo è carino perché adesso mi dirà, in questo caso qua non trova errori, però vi faccio vedere a remoto, ecco questo. Questo è una macchina che ha dei problemi di replica. Mi dice: guarda che ti ho trovato degli errori. Cliccando sull'errore, mi apre, se è collegato a internet, mi apre direttamente la pagina della KB per risolvere il problema. Quindi potrebbe essere particolarmente
Sì,
interessante.
avete aspettato due versioni per un nuovo Redmond, però ne vale la pena, è
No,
fatto bene.
è carino. Ti ripasso la palla.
Ok. Sì, addirittura io, come mia abitudine, oltre a quelle che vedete, ci sono tutta una serie in appendice, che se poi volete consultare ci sono ancora gli step by step, cioè state tranquilli che c'è veramente tutto quello che vi serve. Allora, per quanto riguarda la replica del SysVol e l'altra parte di Active Directory, tutto quello che ci siamo detto qua è di fatto un RPC, è un directory service, è l'implementazione Microsoft di un directory service. Ce ne sono anche altri, ovviamente Microsoft non è l'unico che ha implementato un directory service, però Microsoft ha aggiunto al directory service il fatto di poter gestire centralmente gli utenti, di poter gestire centralmente gli account computer, gli scrivi logone. Questa cosa si chiama group policy e non è, diciamo, regolata da un RPC. E vive un po' a cavallo di Active Directory e dei file server, nel senso che le vostre policy in realtà non sono nient'altro che dei file che vengono creati all'interno di una cartella di ogni domain controller, la SysVol. Vengono creati con un nome che è un GUI fondamentalmente, quindi un identificatore univoco. Questo nome viene riportato all'interno del container in Active Directory per dire è applicata questa group policy. Poi una segue una replica tramite DFS o FRS a seconda del livello in cui siete, l'altra segue il discorso della replica con il directory normale. Quindi il fatto che io ho una policy applicata lo replico su domain controller con la replica di IT directory. La policy la replico su domain controller con FRS o con DFS. E quindi bisogna anche controllare che DFS o FRS funzioni correttamente. Questo è il concetto. L'altra cosa che è il discorso che a volte ci sbagliamo con le policy, ve lo faccio passare solo in passante, nel senso che le policy hanno un loro ordine di applicazione. La cosa più classica che può capitare è che ci configuriamo una policy computer e l'applichiamo a un container di utenti o viceversa e non funziona, quella è la cosa che capita più facilmente di vedere. Ma invece il problema del troubleshooting è sempre legato, diciamo, più che altro a un problema del fatto che le nostre policy non vengono replicate. Oppure, se non funzionasse la replica di IT directory, le policy vengono replicate, ma questo domain controller non sa che ce l'ha associata, no? Quindi noi adesso ci occupiamo del secondo problema, non abbiamo i file delle policy. Come lo possiamo vedere? Tramite alcuni tool per FRS, che sono FRS Diag, Sonar e Ultrasound, che erano cose che si scaricavano dal Microsoft Download Center, oppure tramite dei tool nativi per gestire il DFS, che sono la console di gestione del DFS, il DFS Diag, il DFS Running e PowerShell. Come vedete il DFS è molto più nativo, perché i suoi tool sono già inseriti in the box del sistema operativo e già con PowerShell si sono dati in 2012 dei commands specifici per poterlo gestire. Qui vi ho fatto i soliti check che normalmente si fanno, diciamo, il classico visto del dottore dalla muta, no? La prima cosa che dovete cominciare a fare se pensate che avete dei problemi di replica di policy. Controllate l'esistenza delle share. Ci sono o non ci sono queste share? Perché se non ci sono già è un problema. Se ci sono, abbiamo le permission corrette sulle share? Perché se no non si replicano queste se non abbiamo le permission a posto. Lo controlliamo con DCDR. Sempre con DCDR possiamo anche controllare l'FRS, se funziona, se è vivo e se non ha problemi. Con DFRS e DAG invece controlliamo il DFS. Normalmente quali possono essere le problematiche? La syswall non c'è, possiamo tentare di ricreare, di farne il rebuild con le indicazioni di quella KB. Se avete dei Windows Server 2008, a volte capita che nell'installazione del domain control non venga creata, ad esempio, nel logon. La KB vi spiega il perché, perché c'è un'anticipazione di un servizio e il tutto non funziona correttamente. In quella KB vi spiega, se siete in quel caso, come risolvere questa problematica. Gli altri due casi sono quando qualcuno ha combinato, diciamo, un pasticcio totale e volete rimettervi com'era la default domain policy appena installato il domain controller, oppure la default domain controller policy. Chiaramente qui spianate tutto, cioè quel che c'era non mi interessa più, è come aveste appena messo il domain controller, ok? Quindi sono sicuramente solo dei paracadute. Ok, niente, tocca ancora. Sì, ho sbagliato i tempi. Scusate. Allora, qui ho fatto invece una collection di casi reali, cioè di problematiche che mi è capitato di vedere, di leggere sui blog di Technet o del supporto tecnico. Allora, un primo problema potrebbe essere legato soprattutto nelle infrastrutture virtuali alla non sincronizzazione dell'ora. Ricordatevi che il ticket Kerberos viene considerato invalido se l'ora che lui riporta è di 5 minuti differente rispetto al vostro domain controller. Sono in realtà parametri di default che possono essere modificati, ma non è consigliabile modificarli, perché vuol dire se li allarghiamo, creiamo dei varchi per un potenziale attacco di fatto. Il concetto è che il PDC emulator ci dà nel dominio l'ora. Il PDC emulator del root domain dà l'ora a tutti gli altri PDC. La gerarchia deve essere questa: i domain controller che non sono PDC sfruttano il PDC emulator per avere l'ora, così come le workstation. Il problema sta nelle macchine virtuali, che per default di fatto hanno la sincronizzazione oraria abilitata. Disabilitata sui domain controller, ma anche nelle macchine. È inutile che loro cerchino di sincronizzarsi da due fonti, anche se il vostro hypervisor poi si sincronizza col PDC magari, ma comunque create dei disincronismi, per cui tenete di sincronizzare da una parte e poi dall'altra, e potrebbero crearsi dei problemi. Il PDC emulator del forest root è buona norma sincronizzarlo con una fonte esterna certa ed attendibile, magari anche con NTPS per evitare attacchi in the middle. Ricordatevi che se vi attaccassero mai quella fonte esterna certa ed attendibile sballandogli l'ora di 5 minuti in 5 minuti, vi bloccano l'infrastruttura. quindi questo è già capito. Scusa. Sì. Sì. Geograficamente è
solo un star.
Certo, sì. No, e quindi hai anche una replica geografica di una fonte attendibile di Oort. Cioè. Allora, un altro problema è quello di cui ci siamo occupati nell'altra sessione. Vi ho detto, i ticket hanno una dimensione massima, crescono grazie al fatto che voi avete appartenenza a membri. In realtà potete avere fino a 1015 SIB come massimo, grazie al DAC non sarà più necessario arrivare a 1015 fondamentalmente. E con 2012, ok, abbiamo 48K, anche perché dentro i ticket carriers adesso abbiamo anche le claim, tra l'altro, e quindi cresce anche per quell'altro motivo. E questo era fondamentalmente il motivo per cui a volte NetLM funzionava e carriers non funzionava, ma ne abbiamo già parlato precedentemente. Col DNS, a parte tutto il discorso, abilitiamo la registrazione dinamica, utilizziamo le zone DNS integrate, quello che abbiamo visto prima con Mario, che forse c'era una domanda. Presidente, quando voi fate migrazione del domain controller, quindi lo dismettete, prima di dismetterlo ricordatevi sempre di impostargli un DNS che non sia se stesso. Perché? Perché se la zona è integrata in Active Directory, lui sta facendo demote, se la sta togliendo la zona, cercherà di scriversi dei record in una zona che non avrà più, e invece quei record che in realtà devono essere cancellazioni, cioè lui deve togliersi dall'Active Directory, dovrà farlo su un DNS che è ancora vivo, ok? E quel famoso errore, non so se l'avete mai visto, che quando facevate il demote dei 2003, eccetera, vi diceva, errore, non sono riuscito a fare alcune cose, erano quelle cose, non sono riuscito a cancellarle, e poi dopo infatti avevate i record sporchi dentro il DNS. NetBIOS, questa è veramente la questione di Lana Caprina, la tengo, lo tengo o lo tolgo, no? Cioè, posso toglierlo, quando lo posso togliere? Beh, e allora, con 2008... R2 e Windows 7 c'erano ancora dei problemi se non ce l'avevate abilitato per fare join a dominio, non era ancora forse il momento, okay? Questo KB vi spiegava il perché. In realtà poi dopo, se volete fare trust di foreste con 2000 NT 2003, l'autenticazione era di tipo NTLM, quindi NetBIOS vi serviva, non c'era niente da fare. Exchange 2003 usavano NetBIOS. SQL Server 2005, se facevate connessioni di tipo NetPipe, erano basate su NetBIOS. E poi c'è tutto il resto, cioè terze parti, vedete voi, cioè a seconda, se chiaramente si può togliere, è una cosa sicuramente conveniente, perché un servizio in meno da patchare, potrebbe essere sfruttato per attacchi, e che comunque vi sporca la rete perché lavora su 139, 137, 138, ok? Ma l'overhead di traffico, diciamo, su piccole infrastrutture non è granché, su infrastrutture più cresce ovviamente, quello chatta. Fondamentalmente, secondo me, il concetto è che comunque potrebbe essere un veicolo d'attacco. Sport è un veicolo d'attacco. Ok, invece per quanto riguarda la Active Directory, i casi di issue più comuni che mi sono capitati di vedere. Allora, innanzitutto, qualcuno vi ha modificato lo schema perché purtroppo andava sul domain controller, aveva le credenziali e magari ha installato un applicativo che andava e ha modificato lo schema. Non l'abbiamo provato prima in test e ci ha causato dei problemi. Allora, in quel caso, lo schema min, tenetelo vuoto. Se qualche applicativo cerca di andare a installarsi e modificare, darà l'errore, ma almeno non ve l'ha modificato. Se quando voi l'avete provato che lo schema modificato, come mi modifico quell'applicativo, vi va bene, allora poi si va. Ma se modifica lo schema, il consiglio è provatelo in test, non provatelo mai dal vivo, perché poi dopo indietro non si torna. La cancellazione accidentale di oggetti la lascio trattare tranquillamente a Mario, ci sono delle novità veramente interessanti. Ricordatevi sempre di avere dello spazio sul volume dove avete Active Directory. Allora, con quell'FS util potete crearvi un giga di spazio tampone, poi lo cancellate se caso mai vi servisse. Caso mai vi servisse, ricordatevi che per esempio se fate upgrade in place, 20% di spazio disponibile dove avete il vostro database Active Directory. Oggi è vero che lo spazio non è più vincolante, eccetera, eccetera, ma nell'upgrade in place vuol dire che è un server vecchio, magari lo spazio potrebbe anche essere il caso che non ce l'aveva più. È sempre meglio tenerselo. Gli attacchi di tipo malware, ricordatevi che i vostri account utente, quindi se un utente si becca un virus, il suo account ha il diritto di fare 10 join di computer in Active Directory, questo per default. Quindi può crearsi 10 SQL channel fondamentalmente, quindi proteggeteli. soprattutto proteggete gli account che, a cui avete dato delle deleghe amministrative. Evitate che lui possa creare massivamente, a causa di un attacco, di uno script andato male, decine e decine di oggetti. Configurate le quote. E poi chiaramente il discorso è che se non abbiamo situazione con Hyper-V 2012, domain controller 2012, gli snap dei domain controller non li dobbiamo assolutamente fare. Gli antivirus utili, ma configurate le esclusioni per quanto riguarda i file di Active Directory. Immaginate se ci fosse un errore dentro l'antivirus e vi cancella l'NTDS.d sui vostri domain controller o vi blocca qualcosa. Quindi assolutamente quelle vanno configurate. Quei file lì non hanno niente di elaborato all'interno, quindi escludiamoli assolutamente, non corriamo rischi. Tra l'altro ci sono ben due KB di Microsoft che vi indicano quali file escludere, tra l'altro per tutti i tipi di servizi, non solo per Active Directory, ok? E un'altra cosa che mi è capitata di vedere, quando vi ho detto non fate backup di Active Directory con gli snapshot, proprio veramente un backup fatto in maniera con lo snapshot, durante lo snapshot venivano bloccati i file di Active Directory. Sebbene venisse fatto di notte, uno dice, ma io di notte non ho niente che lavoro, nessuno mi modifica l'IP directory. No, non è vero. C'è sempre qualcuno che può modificare l'IP directory. I vostri server hanno un account computer e ogni 30 giorni modificano la password, questa modifica l'IP directory. Se vi capita durante la fase di snapshot e voi state tenendo bloccati, magari i file di domain controller andati in timeout, rischiate un problema su IP directory. Ok, quindi gli snapshot non sono... è un modo che io provo a fare un qualcosa... perché voglio tenermi un paracadute, magari ho applicato una patch, un notifico o qualcosa del genere. Servono esclusivamente per quelle cose lì, non per farlo. Bene, per quanto riguarda invece il disaster recovery, se dobbiamo fare disaster recovery di un domain controller che non funziona, la cosa più semplice, se abbiamo altri domain controller, chiaramente lo dismetto e lo ripromuovo, questo manco a dirlo. Altrimenti posso fare un restore non autoritativo, vedremo come, da un system state, chiaramente più recente del transport lifetime, oppure... se questo proprio è un domain controller che è morto, non ne faccio più niente, cosa devo fare? E lì do la pulizia in Active Directory, in record DNS, e mi sposto eventualmente i size, faccio i size dei ruoli FSMO che lui possedeva su altri domain controller. Si possono fare forzatamente, chiaramente, e poi lo faccio il demonto forzato, me lo tolgo dall'infrastruttura. Quel domain controller non rientra mai più nella vostra infrastruttura se non formattato, perché sennò fate un disastro, ok? Quindi se l'avete tolto forzatamente, deve morire e essere formattato. Oppure potete poi reinstallarlo dopo con un cloning se era un domain controller virtuale, ma comunque non lo riagganciate più così. Il recovery di un dominio. Il recovery di un dominio non è così terribile, ma vi obbliga a fare alcuni passi. Innanzitutto dovete selezionare un domain controller nel vostro dominio. Quello è il domain controller prediletto. Okay? Da quello parto e rifaccio tutto. Gli altri li tolgo tutti quanti, quindi li dismetto tutti e dovranno essere reinstallati, non dovranno essere agganciati così come sono. Faccio un restore autoritativo su questo domain controller da un backup che ho, evidentemente. No, SysTrap non è neanche consigliato avendo già un ruolo di domain controller. Dovresti, non, infatti la KB dice, non fare il SysTrap con un ruolo installato, lo fai prima di installarlo. Allora, io qua ti sto parlando di una situazione in cui di un dominio che non funziona con alcuni domain controller e vuoi ripartire a una versione di un backup. Ok? Qui questo è il concetto. Quindi vi tolgo tutti gli altri, mi sono identificato uno, ho fatto la pulizia, ho fatto il restore autoritativo del system state e poi chiaramente su questo mi metto tutti i ruoli FSMO, mi metto il global catalog, lui è l'unico domain controller e poi piano piano metterò gli altri reinstallandoli. Se la foresta, se la foresta vi prendete 3 giorni di libertà, perché comincia a diventare un po' grande la faccenda, ma il concetto è sempre uguale, cioè fate tutto quello che vi ho fatto vedere, ma partite dal primo dominio nella foresta e poi a seguire farete tutti gli altri, ok? E qui di più c'è il discorso dei ruoli FSMO a livello di foresta, che il primo domain controller del primo dominio avrà lui inizialmente e poi dopo li metterete sugli altri. Allora, il recovery degli oggetti abbiamo alcune possibilità. Sia che voi vogliate recuperare degli oggetti cancellati, quindi timestone, snapshot di Active Directory, cestino di Active Directory, sia che voi volete rimettere in piedi, e qua lo vediamo ed è interessante, un oggetto che avete modificato, non cancellato, come era precedentemente. E qui posso usare per esempio le snapshot, oppure il restore autoritativo del system state. Se siete nella malaugurata ipotesi in cui il vostro cliente non ha il backup, non c'è più nulla di nulla e c'è soltanto un domain controller zoppo, potete tentare con NTDS util di fare qualcosa, ma attenzione, è come il recovery di Exchange, non è detto che vada a buon fine, qualcosa potrebbe essere perso, cioè, si può fare la compattazione e il repare, nelle appendici vi ho messo tutti questi comandi, se volete dargli un'occhiata ci sono, però ricordatevi che potrebbe essere a perdita, quindi quello che rimettete su potrebbe essere zoppo e non funziona, okay? È l'ultima carta da giocarsi. Il system stand, abbiamo parlato parecchio, una cosa che vi faccio notare è che da 2008 c'è la possibilità di avviare in modalità directory service restore mode, che è la modalità con cui fate restore autoritativo o non autoritativo, andandolo a impostare nel dcedit con quel flag say boot di essere vero. Utilissimo se queste cose le fate da remoto, se non siete lì davanti alla console, non potete premere F8. Okay? Tra l'altro questa vi torna utile anche in un altro frangente, cioè poi nel restore autoritativo. Allora, il restore autoritativo è semplicissimo. Se vi siete dimenticati la password, prima partite con l'NTDS e vi rimettete a posto la password. Se magari l'aveva configurata qualcuno che non eravate voi, questo capita normalmente. Poi eseguite il restore normalmente del system state dal Windows Backup. A quel punto è fatta, nel senso che togliete o non premete più F8 all'avvio, oppure disabilitate col dcedit addio in directory service restore mode, e questo è il restore non autoritativo. Cioè, il domain controller parte e comincia a replicarsi dagli altri domain controller. L'autoritativo ha un passaggio in più, cioè dopo che voi avete fatto il ripristino dovete riavviare sempre in directory service restore mode. Se il directory service restore mode l'avete impostato col bcedit, è comodissimo, per cui continuerà sempre a riavviarsi così fin quando non siete voi a spostarlo. E poi potete fare un restore autoritativo a livello di intero database, quindi tutto il mio database è la verità santa e da lì voglio ripartire, di un container o di un oggetto sfruttando il distinguish name, a seconda di quello che volete fare. C'è anche la parte policy, non dimentichiamola, perché se noi facciamo un restore autoritativo di Active Directory, deve essere compatibile anche tutta la parte di group policy, dobbiamo fare anche un restore autoritativo della sysvol. Perché sennò abbiamo i collegamenti alle nostre policy, ma non le nostre policy, o rischiamo di non averle. Il procedimento praticamente è esattamente uguale, nel senso che i comandini saranno leggermente diversi, ma la modalità è sempre quella, directory service restore mode, restore, eccetera, eccetera. Bene, magari Mario invece ci fa vedere una demo che può tornarvi utile se volete fare backup del system state su UHD.
Ok, chi è che usa Windows Server Backup qua per fare? Ok, quindi saprete benissimo che Windows Server Backup fa backup benissimo su volumi, mentre su share di rete lo può fare, ma ogni volta sovrascrive il file, quindi è come facesse un full ogni volta. Quindi come possiamo agire in questo caso? Allora, si può, come diceva Ermanno, fare un backup direttamente su un VHD. Allora, e quindi far credere al sistema che il VHD, pur essendo bloccato automaticamente o su share di rete o anche in locale, venga visto come un altro volume, ok? Il concetto è quello. Quindi, dallo snap-in di disk management si può creare facilmente, o anche con PowerShell si può fare un VHD, quindi semplicemente un create VHD, creo il mio VHD, gli dico quanta dimensione voglio che abbia, sapete è possibile creare sia VHD fino a 2 tera e VHDX fino a 64 tera, sapere è dinamicamente espandibile o fisso. Una volta che ho creato il mio VHD, quindi in questo momento l'ho posizionato in una cartella locale del server in VHD, l'ho chiamato System State VHD, lo posso montare. Allora, queste cose le posso fare quindi sia da interfaccia grafica, ma c'è un po' lo scopo, nel senso che sarebbe bello scriptarle queste cose, quindi farlo automaticamente. Quindi posso agganciare l'UHD al server, fargli fare il backup del system state, sganciare l'UHD, copiarlo magari in un'altra location e poi rimontarlo per il prossimo backup. E questo lo posso fare tramite disk part. Quindi io attacco, faccio vedere di qua che si attacca. si attacca al VHD semplicemente tramite uno script, e lo script semplicemente dice, una volta che ho invocato dispart, faccio un select del VDisk, gli dico dov'è il VHDX o il VHD, e poi faccio un attach. Com'è? No. Sì. Quindi una volta che l'ho attaccato, a quel punto lì posso fargli un backup del system state e poi fare un detach. Io qui l'ho schedulato, quindi in backup, sì. Gli ho detto, guarda, quando ogni giorno alle 21 fammi una cosa, fammi il backup del system state, fammi un detach, me lo copi in un altro server e me lo riattacchi di nuovo. Quindi se lo faccio, sì,
no praticamente puoi tranquillamente, sì, diciamo, farlo, posso, siccome non ho un disco disponibile, lo faccio sul VHD e poi magari lo sgancio e lo metto su il mio NAS di backup, per esempio, no? E mi creo anche più versioni, versioni dentro il VHD e versioni all'interno del,
adesso sta creando il,
sì, fa esattamente il pool, esatto. È come se avessi un disco USB agganciato,
esatto, solo con VHD dedicato a lui. Okay. Adesso vabbè, io lo, magari lo ammazzo.
No, lo fa esattamente il pool.
Ok, adesso lui mi stacca il VHD. Ho messo dei pause, così almeno vediamo, diciamo, tutte le fasi.
Sì,
mi va a copiare sul server di CSRB 2012 di C2.
Il primo pesa molto, gli altri pesano poco.
Ok, adesso per limiti di tempo vediamo di vedere tutto quanto e poi me lo riattacco. Quindi io con questo semplice script ovvio al problema del, sì, me lo monto.
Io il consiglio che ti do è tieni in locale, perché poi il problema se l'avrai in locale, quindi non è. E poi dopo portatelo su NAS, cioè backup warm e sì, backup classica, poi ognuno sceglie come fare, certo. Sì, tranquillamente. Questa cosa ovviamente anche in macchine virtuali, non solo in fisica, certo. Perché potete sfruttare l'Hyper-V che vi sgancia da sotto,
esatto. HDR, con i comandi di PowerShell si può sganciare,
esatto. Sì, di fatto sì, nel senso che lui lo vede come un disco dedicato e quindi di fatto fa incrementare. Cioè, voi lo vedete come tanti.
L'idea è proprio quella, diciamo, di avere un versioning dei backup. La snapshot lo fai vedere che c'è da adesso?
No, gli dico due cose sulla snapshot. Poi... Okay.
Non ho capito la domanda. Sì.
Assolutamente sì, purtroppo non ho un notebook dietro, allora è esattamente quello che ho fatto io sul mio notebook, ho fatto backup del mio notebook, ho creato una macchina virtuale dicendogli ok, vammela a rimettere a posto, mi sono creato una macchina virtuale del mio notebook, tranquillamente, non mi ha manco detto, cioè quindi addirittura hardware indipendente completo. Sì, io ho esattamente fatto così per farmi una macchina virtuale che avesse, che fosse la copia del mio.
Poi lo vengono a prendere per la licenza, però funziona.
Sì, infatti questa è l'ultima sessione, se mi è piaciuta bene, se no pensavo. Allora, gli snapshot di Tideretto sono nati con 2008 e sono copie praticamente della vostra T-Directory. In realtà lui si fa una copia snapshot del sistema, dentro cui c'è anche il netids.dit. E dentro cosa può fare? Fondamentalmente può caricarsi ed esporre questo netds.dit con un'altra porta che ovviamente non è la 389 e quindi potete vedere contemporaneamente più Active Directory, no? Allora, l'utilità pensata in 2008 era, se voi avete avuto un problema e volete fare confronti fra Active Directory, potete farlo tranquillamente in questa maniera, quindi vi guardate l'Active Directory di 4 giorni fa, di 5 giorni fa, di un mese fa, e vedete eventualmente se c'erano degli attributi cambiati, ok, olio di gomito, ve li potete ripristinare, ma sapevate com'era. In realtà possiamo fare qualcosa di meglio, con un tool che ci fa vedere, Mario, che io però vi dico subito, non è supportato, è stato sviluppato da un MVP, che è a riga di comando, e voi gli date in pasto una snapshot e gli dite quale oggetto, quali oggetti, anche una lista compilata da file, tra l'altro.
Una snapshot di Active Directory.
La snapshot di Active Directory, no, ecco, quindi non confondiamo la snapshot di
Hyper-V.
Di Hyper-V con quelle di Active Directory. Poi non le confonderemo più perché in Hyper-V si chiameranno checkpoint, però quelle di Directory rimaneranno snapshot. Però qui va proprio a prendersi da un'altra Active Directory che noi abbiamo esposto tramite la snapshot, e si prende questi oggetti cancellati, o meglio ancora modificati, e ce li rimette nella nostra Active Directory giusta.
Quindi, posso prenderlo?
Vai.
Quindi ntdstil snapshot. In questo momento io ho creato una snapshot, quindi vado a montarla. Okay, ne avevo già creata anche una prima, vi dico voglio montare la 5, quindi mount 5. Okay, questa la posso già vedere qui, quindi io qui ho già montato sul mio file system questa snapshot. Adesso cosa devo fare? Devo andare a dirgli a pubblicarlo su un server LDAP. Quindi c'è un comando che, per non sbagliare, me lo copio. Allora, che con il nome della sì, avete ragione, bravo. Allora mi apro. Facciamo così. Facciamo prima. Quindi a questo punto potrei ad esempio andare sull'Active Directory, fare delle modifiche, ad esempio a un, vediamo un po' di finestra, ad esempio a Pippo, diciamo guarda un Pluto, e ad esempio nel member off gli cancelliamo un gruppo. Questo è live, cioè sto facendo sulla mia Active Directory corrente, ok? Qui, sfruttando appunto quel tool che abbiamo detto di un MVP, allora mi copio di nuovo il... Sì, lui qua la sintassi mi chiede il... copia, tanto me lo copio. Mi chiede il GUID dell'oggetto che voglio recuperare. Questo posso vederlo sia da AzEdit sia con un comando di PowerShell, ve l'ho riportato qua. Quindi se io volessi vedere l'utente Pippo che GUID oggetto, me lo restituisce con questo comando. Okay? Quindi a questo punto io faccio un recovery, vado dalla snapshot che ho montato, vado sull'utente che ho modificato ed è ritornato Pippo ed è ritornato il gruppo. Ok? Smonto la 1, 2, smonto la, se posso voglio anche cancellare la snapshot e faccio un delete 5.
Allora, invece per quanto riguarda il recovery di oggetti eliminati, abbiamo una bella novità in 2008 R2, che era il cestino, praticamente il cestino dei feed directory. Cosa succedeva prima? Succedeva quello che aveva detto effettivamente il signore laggiù in fondo, cioè se io cancello un oggetto diventa tombstone e perde buona parte dei suoi attributi. Solo quelli col search flag uguale a 8 vengono mantenuti, quindi le membership non vengono mantenute, e alcuni altri attributi che non sono contemplati nel search flag, col search flag uguale a 8. Vuol dire che sì, se io vado da un backup, oppure se vado nei miei oggetti tombstone, li posso tirare fuori con un restore autoritativo, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono tutta una serie di. Ci sono anche dei tool che erano stati fatti da Russinovich, che erano di Restore, per esempio, la sua controparte di Restore.net, che vi potevano dare una mano. Però comunque, di fatto recuperavate poco più del SID, tutto il resto ce lo dovevate rimettere voi. Con 2008 R2 vi hanno dato il cestino di Active Directory. Interessante, cambia, diciamo, l'approccio. Gli oggetti non diventano più tombstone, diventano deleted. Diventano deleted e vuol dire che in realtà vengono spostati in un container apposta. Okay? Tant'è vero che questo ha un prezzo, il fatto di avere questo container. Il livello funzionale del vostro dominio deve essere 2008 R2. Tutti domain controller nel vostro dominio 2008 R2. Questo è il prezzo da pagare. Poi, quello che prima era tombstoned, ce lo ritroviamo come recycled. Quindi vuol dire che cancello un oggetto, perde po' per 180 giorni, rimane deleted, lo recupero totalmente. Poi, per altri 100, dopodiché, diventa recycled e come tombstoned e ci rimane per altri 180 giorni. Ricordatevi una cosa, non è che se voi abilitate il cestino ciò che tombstone diventa deleted, no, diventa recycled, cioè comunque non pensate di abilitare il cestino come soluzione per recuperare qualcosa di già cancellato, quello ormai è andato, lo mettete su per tutto quello che d'oggi in poi verrà eliminato. Allora, anche sul discorso del tombstone, se poi vi interessa avevo scritto un post, lo trovate sul mio blog. Non è sempre 180 giorni, a seconda dei livelli funzionali, a seconda del, può essere da 60 a 180 giorni, fateci attenzione a questa cosa, ok? Perché per default il periodo di delete coincide con quello del tombstone, quindi è per quello che si possono modificare sia uno che l'altro, con due comandini PowerShell semplicissimi. Tra l'altro fate tutto tramite PowerShell se volete, ma con 2012 la gestione del recupero si può fare tramite interfaccia grafica e con Mario negli ultimi minuti la vediamo.
Tramite l'Active Directory Administrative Center, ok. Allora, per abilitare il cestino, una volta aperta la console, e se il livello funzionale 2012, ho questa voce Enable Recycle Bin, adesso è grigetta perché l'ho già abilitata, non è disabilitabile, quindi una volta abilitato è abilitato, quindi mi crea questa contenitore, questo delete object, dove finisce fisicamente tutti i miei oggetti. Se supponiamo di, ad esempio, cancellare Pippo, andiamo nel delete object, ci troviamo Pippo. quel punto lì posso restaurarlo con Restore, lui lo restaura, diciamo, lo va a posizionare dove era prima. Restore to, posso decidere dove andare a restaurarlo. Quindi era in LAN, lo voglio mettere di nuovo in user e lui torna, cioè lui va in user. E con lui anche tutto quello che aveva, quindi tutte le appartenenze ai gruppi, eccetera, 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 password, eccetera. Cosa succede? Se io cancello diciamo così, l'utente, cancello più cose, diciamo, e finisco nel cestino, posso con uno script PowerShell eliminarlo dal cestino se proprio non lo voglio più vedere. Quindi, se no, per 180 giorni di default rimane lì. Okay, quindi se in Active Directory un po' complesse, diciamo, o voluminose, se voglio fare piazza pulita e dire questo oggetto qua non mi servirà mai più, allora posso con uno script PowerShell, quindi, ok, questo, ok, quindi senza chiedermi nessun tipo di conferma, mi cancella l'oggetto dal cestino. L'oggetto.
Sì,
Sì,
poi farlo svuota cestino tramite PowerShell. Sì. Se vuoi lo scrivi lo trovi già sul blog di Technet, ci hanno scritto un articolo 2 mesi fa, di comandi PowerShell per il cestino.
volevo farvi solo vedere, visto che non avevamo visto prima,
Sì, la fine della
della
migrazione.
migrazione, se
Ora io vi dico
vogliamo.
intanto che, vi dico solo, allora, se il DAC vi è piaciuto, avete i Virtual Lab, lo potete provare. Su Microsoft vi danno a disposizione per 120 minuti 2 macchine virtuali su cui potete fare, c'è una guida step by step per configurarlo ed utilizzarlo. Secondo me potete cominciare a avere dimestichezza così, senza avere neanche macchine voi, usate le loro. L'articolo della migrazione lo trovate su TechNet, quello del cestino pure, e le slide quelle potete scaricare tranquillamente. In appendice ci sono tutti i comandi di cui vi abbiamo parlato oggi, che per tempo io non sono riuscito a darvi, ok? Allora, a livello del dominio, della foresta è 2008R2, non 2012, 2008R2 sono, ok? 2012 vi permette di gestirlo tramite la grafica. Foresta. Tutti i domain controller all'interno della tua foresta, di tutti i domini. Perché è una modifica purtroppo globale. No, non è legato al dominio, perché loro cosa fanno? Mettono... incastrano questo secondo livello, Tanstone ed RSSeekled, e quindi modificano il livello di Tanstone, che è una cosa a livello di foresta, non puoi fare diversamente.
Ok, poi eravamo rimasti con, ok, gli ho detto il 2003, quindi gli abbiamo tolto il DNS, gli abbiamo detto che il domain controller attualmente che detiene nei ruoli punta all'altro DNS, per questo che l'abbiamo rimosso, posso fare lo spostamento dei ruoli. Lo spostamento dei ruoli si può fare come sempre con i vari strumenti di amministrazione come utenti da qua direttamente, quindi master operazioni e spostarli. Una cosa carina è usando 2012 e farlo ad esempio tramite degli script di PowerShell. Quindi io con uno script solo posso, quindi move Active Directory Server Operation Master Role, posso automaticamente spostare tutti i ruoli verso il 2012. Proviamoci. Vediamo, mi chiede, vuoi spostare uno per uno? Gli dico, va bene, spostameli tutti. Ok, vado a query. Gentilmente. Ok, sono passati tutti qua, a questo punto posso andare a fare il DC promo e quindi rimuovere il, definitivamente il... Posso fare un size del ruolo, come sempre. Non so. No.